che senso ha per noi oggi trovarci qui per celebrare la festa dei santi, delle tante figure, delle tante persone che hanno vissuto intensamente il cammino da uomini e donne credenti, da uomini e donne che hanno cercato di vivere fino in fondo la propria umanità. Ma a me sembra che siano varie le cose che possono toccarci. Ne sottolineo alcune, a partire anche dalle letture che abbiamo appena ascoltato. E una prima cosa mi sembra questa, l'apertura dello sguardo sul futuro. Il fatto che ci viene offerto, e l'abbiamo sentito soprattutto dalle letture, dalla prima lettura in particolare, no? Questo dispiegamento di un orizzonte ampio della vita. Siamo abituati a muoverci convulsamente, no? Preoccupati delle tante cose da gestire giorno per giorno, no? Chi lavora deve fare i conti con i tempi ristretti e le corse tra casa, famiglia, lavoro. Se hai figli, i tempi sono continuamente mangiati, no? Lo sappiamo bene, dalle necessità di tenere i figli, di collocarli o di scarrozzarli tra i vari impegni che hanno, la scuola, lo sport, la danza, tante altre cose, e magari anche di seguire i propri genitori che invecchiano e hanno bisogno di assistenza, no? I ragazzi stessi, appunto, lo dicevamo proprio poco fa, no? Non trovano più il tempo per giocare tranquillamente, spesso, presi dai tanti impegni che si susseguono. Chi è in pensione ed è nonno trova spesso il tempo completamente occupato dai nipoti, no? E con la preoccupazione sempre di rincorrere le cose che dobbiamo fare, no? Siamo abituati appunto a muoverci convulsamente, con il rischio di non riuscire più a guardare in maniera più ampia nella prospettiva della vita, no? E all'orizzonte che ci sta davanti, no? Siamo fermi lì tante volte, no? A sbarcare il quotidiano già difficoltoso per sé, no? Si arriva a sera morti. Mi pare che appunto la festa di oggi, no? Ci aiuti a recuperare fiato, ci domandi di recuperare fiato, non per aggiungere ancora un'altra cosa da fare, ma per imparare a guardare più lontano e per leggere la vita come abitata da un orizzonte più grande, no? Ci sono le preoccupazioni di ogni giorno, ma sta lì dentro anche la possibilità di guardare più in là, di leggere la vita su una direzione più lunga, più aperta, no? Magari abitata anche da uno sguardo di speranza. La prima lettura in particolare ci domanda di imparare a intuire l'esito della vita e della storia, no? Il fatto che la vita e la storia non si muovono semplicemente nella direzione del nulla, no? Ma ti sta dicendo la vita, la storia si aprono su qualcosa che continua a richiamare l'attenzione, no? Si muovono verso la possibilità di un incontro e di una fraternità che ti viene offerta. La vita e la storia non si chiudono semplicemente nel buio della morte, no? E mi sembra sempre interessante, no? Questo intreccio tra i santi e i morti, tra la festa dei santi e il ricordo dei morti, che ti porta proprio un po' sul limitare di queste dimensioni, no? Della vita. La prima lettura, mentre ci offre questa panoramica ampia della vita e della storia, ci sta dicendo una cosa tra l'altro interessantissima. Ci sta dicendo che la vita e la storia sono aperte sulla speranza, su quella vita che è dischiusa dalla Pasqua di Gesù. I tratti che ritroviamo nella prima lettura, sarebbe interessante, ci richiamano la Pasqua. Ma appunto perché ci sta dicendo che quella Pasqua di Gesù, la sua morte e la sua risurrezione, hanno già messo dentro la storia quello che è l'esito finale della storia. Ti sta già dicendo che la vita è abitata dalla speranza, che la vita non è semplicemente segnata dal buio della morte, che quella vita che è sprizzata nel sepolcro appunto è riservata a tutti, e quell'amore che sulla croce ha vinto non gloriosamente come pensiamo noi, ma perché è stato un amore che è andato fino in fondo e che è trapassato nella vita. Quell'amore lì è riservato a tutti, apre strade per tutti, è l'esito finale della storia. E allora ti sta dicendo che ste robe qui stanno già abitando la nostra vita, sono già dentro la nostra vita, sono già dentro i cammini di ogni giorno e li aprono. E mi sembra, da questo punto di vista, significativo il fatto che, se riusciamo a guardare un po' così, ci accorgiamo che in fin dei conti quei gesti quotidiani di attenzione, di affetto, di cura, quel prendermi a cuore i miei figli o i miei genitori o quella persona vicina, no? Quel prendermi a cuore la costruzione di rapporti buoni dentro la città, quel tentativo di costruire una politica seria, queste cose qui sono già il mettere in atto quell'amore, è già dare forma al Vangelo e ti prepara all'attesa del compimento di tutto questo. Allora, quello che vivi convulsamente giorno per giorno è prezioso, ha uno spessore profondo. Prova a guardarlo con un po' di calma, prova a rileggerlo, prova a leggere lì dentro appunto quell'amore che sta alla radice e al compimento della vita. Prova a scoprire come lì dentro c'è lo spessore di un amore vero che ti rimanda lì e che tu metti in atto, che tu vivi già, che tu sperimenti. Mi pare che questo ci aiuti un po', a dare spessore al quotidiano, che è sempre preziosissimo, anche se facciamo fatica a viverlo come luogo davvero prezioso, no? Perché appunto siamo trascinati da tante cose, e invece è il luogo in cui viviamo già quell'amore gratuito che ci è regalato, in cui noi siamo Vangelo in atto, noi diamo forma a quelle beatitudini di cui Gesù parla. E allora quello che viviamo ha lo spessore già del Vangelo e del compimento della vita e della storia, ci rimanda già anche lì. E un giorno quello che viviamo continuerà ad essere prezioso, non va a finire semplicemente nel nulla, ma viene custodito nell'abbraccio e nella tenerezza di un amore più grande, che continua ad abbracciare la vita e la storia e che continua ad essere il senso della vita e della storia. E allora mi pare che prima di tutto questo ci venga richiamato dalle letture, insieme con l'altra cosa che è strettamente legata a questa, no? Quel sogno di comunione, di fraternità che siamo chiamati a costruire, che siamo invitati giorno per giorno a mettere in atto, appunto, è quello che ci prepara già al compimento della vita e della storia e lo porta già dentro il cammino di tutti i giorni. Allora il costruire fraternità, il costruire, come dicevamo prima, la città, il dare forma al nostro vivere insieme, appunto è già luogo importante, nel quale si costruisce la città del cielo, si costruisce la Gerusalemme del cielo, la costruiamo noi, così come siamo. Ed è preziosissimo l'apporto di ciascuno. Nessuno può sostituire quello che ciascuno di noi può offrire. E a tutti è richiesto di mettere in atto questo. Semmai domandiamo continuamente a noi stessi di tenere gli occhi fissi su Gesù e sul suo stile, sullo stile di questa umanità piena. Le beatitudini ci rimandano profondamente e chiaramente lì, in questo stile profondamente umano, non di un umano che si impone, ma di un umano che coglie fino in fondo la bellezza dell'umanità, vissuta appunto nella mitezza, nella misericordia, nella costruzione della pace, nella libertà profonda di sé, la purezza, no? E questa capacità di dare forma a un umano mite, che impari ad abitare la storia, un umano che sappia contrastare la violenza, che sappia porre segni di fraternità vera. Ecco, forse sono questi i percorsi che ci permettono di continuare a dar forma al Vangelo e a quell'umano che sentiamo profondamente dentro di noi e che in Gesù vediamo dipinto e realizzato in maniera bella. La festa dei Santi ci ricorda che è possibile. Al di là di tutto, tantissime persone, anche conosciute da noi, l'hanno vissuto e continuano a viverlo. C'è spazio anche per noi, nelle situazioni, nelle circostanze in cui ci troviamo, perché tra l'altro la creatività qui è poi di casa. C'è posto per tutti e c'è possibilità per tutti. Chiediamo di poterci mettere in cammino in maniera seria per questo.